al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo lunedì 29 settembre 2008. Un saluto a Rino Micocci alla parte tecnica, Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono. Negli Stati Uniti si vivono oggi ore cruciali per quanto riguarda il piano di salvataggio di Wall Street e il varo da parte del Congresso di una somma pari a 700 miliardi di dollari, una somma che è pari al 5% del PIL USA, per risollevare la finanza stelle e strisce. Il capo della Casa Bianca, il presidente George W. Bush, ha detto oggi che questa legge fornirà le misure e i fondi per proteggere l'economia da un ampio crack di sistema. Lo ha detto in un comunicato dopo che i parlamentari avevano raggiunto un accordo su questo piano di salvataggio. Il piano, ha detto ancora Bush, manda un forte segnale ai mercati mondiali che gli Stati Uniti stanno seriamente rimettendo in piedi la credibilità e la stabilità del sistema finanziario. Ma intanto oggi si sono avute le prime avvisaglie di un possibile effetto contagio di questa crisi in Europa. La BCE, Banca Centrale Europea, ha annunciato che lancerà un'operazione speciale di rifinanziamento per aumentare la liquidità nel sistema bancario dell'Eurozona. Domani il presidente francese Sarkozy riunirà all'Eliseo i vertici delle principali banche e compagnie assicurative francesi proprio per fare il punto della situazione alla luce della crisi finanziaria internazionale. E sullo sfondo si apre il dibattito sulle radici di una crisi che sembra mettere sotto accusa il capitalismo finanziario e un sistema bancario basato solo sulla speculazione, oltre che i modelli di consumo delle famiglie che hanno generato negli Stati Uniti la crisi dei mutui. Ne parliamo con un ospite che ci ha gentilmente raggiunto al telefono, il professor Mario De Aglio, ordinario di economia internazionale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino, editorialista economico del quotidiano La Stampa. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a lei.
Ecco, questi timori di una crisi statunitense che contagia l'Europa, come li vede?
Direi che spero che siano un poco esagerati. L'Europa non soffre degli stessi mali degli Stati Uniti, non ha queste forme spinte di attività basata, come lei diceva prima, esclusivamente sulla speculazione, ha dei controlli complessivamente più rigidi, quindi ha delle migliori probabilità di resistere al contagio. Sicuramente un pericolo esiste.
Ci sono dunque paure, ci sono timori anche per i risparmiatori italiani, secondo lei?
Ma ecco, qui dobbiamo distinguere molto chiaramente. Fino ad oggi e nel prevedibile futuro breve i rischi riguardano soltanto le istituzioni e i grandi operatori. Direi che i risparmi dei normali cittadini non vengono toccati da queste cose. Quello che vengono toccati sono i prodotti finanziari, cioè queste formazioni complesse in cui il virus di questa malattia monetaria può essere annidato. Si è fatto un grosso lavoro in Europa per capire esattamente, per fare la mappatura di questo. Si pensa di essere ragionevolmente sicuri che i virus che erano attivi fino a qualche mese fa siano tutti sotto controllo, ma i virus sono anche soggetti a cambiamento e quindi vengono avanti. Quindi semmai dei rischi possono esserci, in misura che a me pare in Europa e soprattutto in Italia molto blanda, in prodotti come alcuni tipi di fondi comuni, alcuni tipi di prodotti assicurativi. Ma come dico, alcuni tipi e poi ancora con un grosso punto interrogativo.
Ecco, come fermare un po' il panico che in questi casi contagia i mercati, professore?
Questo è ancora più difficile come domanda. Direi che la ricetta dovrebbe essere che quando si annuncia una misura bisogna essere più che certi che la misura funzioni, altrimenti non si fa che dare l'impressione di essere affannati e si ingrandiscono le dimensioni della crisi. L'errore americano, anche del presidente Bush in questi ultimi giorni, come dimostrano le quotazioni di borsa dopo l'annuncio, è che in realtà i mercati non credono alla sua misura, perché tutto sommato le cifre in gioco sono, per quanto gigantesche, troppo piccole.
Ecco, professore, una domanda che viene spontanea in queste situazioni: chi paga poi alla fine i costi di una crisi di livello mondiale come questa?
Ma guardi, ci sono, diciamo, delle categorie direttamente esposte, e le abbiamo viste, sono il popolo delle scatole di cartone che veniva mandato a casa dagli uffici di una società americana appena fallita, ha fatto il giro del mondo queste immagini. Questi sono appunto colpiti direttamente, poi in parte li hanno riassunti, ma stia sicura stipendi che sono più che dimezzati rispetto a quelli iniziali. Poi ci sono tutti i costi indiretti che deriveranno dal fatto che prima di tutto negli Stati Uniti, ma poi in tutto il mondo, il livello dell'attività economica almeno temporaneamente decrescerà e quindi ci sarà un effetto di disoccupazione, di maggiore inflazione in alcuni casi, eccetera, quindi sarà la collettività in genere, e quando dico la collettività purtroppo sappiamo che i più deboli pagano di solito più duramente. In Europa siamo meglio protetti anche da questo punto di vista, siamo ancora nella fase in cui è possibile che questo travaso dalla finanza, che poi è finanza soprattutto americana, all'economia reale non avvenga o avvenga poco, quindi da noi potremmo cavarcela con un rallentamento e in questo caso i danni sarebbero relativamente lievi, molto diffusi ma relativamente sopportabili.
Ecco, da un punto di vista invece di una discussione più di taglio culturale, si può dire che davvero questa crisi ha messo sotto accusa un certo modello di finanza e anche un certo modello di banca?
Assolutamente sì, ha messo in durissima crisi la concezione di una banca che si fa centro dell'economia non solo perché recepisce risparmi e fa prestiti, ma perché diciamo così inventa dei prodotti nuovi fatti di carta che hanno una scarsa utilità nel promuovere l'economia reale, ma invece forniscono moltissime occasioni di guadagno. Questo è andato male perché la valutazione del rischio, che per fare queste cose dovrebbe essere molto precisa, in realtà si è rivelata impossibile e con molte imprecisioni. E poi è andata male anche per una mancanza di moralità, e cioè questo sistema distribuiva le proprie remunerazioni a brevissimo periodo, cioè i manager che facevano un certo risultato annuale, dico annuale, magari l'orizzonte era di 5-10 anni, ma il risultato annuale dava diritto a dei premi favolosi, quindi avevano tutto l'interesse a pompare, a tenere su queste operazioni fino alla fine di un determinato anno, dopodiché potevano anche scomparire e andare a casa. Ecco, tutto questo ha creato un sistema malsano, un sistema privo di prospettiva storica e quindi anche di fondamenti sul perché si fa tutto questo, fondamenti morali.
Ecco, parlando di un sistema avvelenato in qualche modo dalla situazione che lei ha descritto, il rimedio sono regole ferree oppure serve più senso di responsabilità, più moralità, potremmo dire con altre parole?
Io credo che ci vadano tutte e due, solo che mentre le regole si possono in qualche modo imporre dall'alto, la moralità è qualcosa di molto più difficile, dovrebbe forse essere coltivata dal basso. In quanto alle regole, la vera questione è se queste regole saranno in qualche modo istituite a livello mondiale, e questo sarebbe un grosso passo avanti perché toglierebbe potere alle singole autorità nazionali, ed è quello a cui mira il comitato presieduto dal governatore Draghi, che appunto ha l'incarico di studiare queste cose, oppure se alcuni paesi rifiuteranno questa supervisione internazionale, sono soprattutto i più forti che difficilmente sopportano che un altro venga a guardare in casa propria, a vedergli i conti delle loro banche, e in questo caso avremo regole diverse tra Europa, America, Giappone, Asia, eccetera, e quindi un sistema meno globale, con crescite meno rapide, e questo per i poveri del mondo non è comunque una buona notizia.
Per chiudere, professor De Aglio, un consiglio agli ascoltatori, a persone che sono preoccupate per i loro risparmi, per i loro investimenti di fronte a questa crisi statunitense che sembra minacciare in qualche modo anche il vecchio continente?
Allora, io direi che intanto mi è capitato questa mattina di dover tranquillizzare un'anziana signora che voleva portare via i depositi della banca. Questo è assolutamente assurdo, cioè non abbiamo per il momento nessun problema di questo tipo. direi che tutti gli investimenti tradizionali, quindi BOT, CCT, questa roba qui, eccetera, sono assolutamente sicuri. Lo sono anche gli analoghi investimenti internazionali nella BEI, nella BIRS, cioè le grandi banche intergovernative che emettono molti tipi di obbligazioni, lo sono i buoni postali, lo sono, insomma l'orizzonte tradizionale è tranquillo. Quando si fa un passo avanti e si va su prodotti che sono dei composti di altri prodotti come i fondi, bisognerebbe guardare dentro, quindi leggere i prospetti e capire cosa c'è dentro i fondi. Credo che al 95% siano sicuri, ma tanto varrebbe dare un'occhiatina, ecco, quindi magari al momento di decisioni di rinnovo eccetera spostare da qualche altra parte. Detto questo, la persona che non fa lo speculatore o che non ha invece la responsabilità di una grossa organizzazione come fosse una società d'assicurazione o cose del genere può guardare, credo sempre con una certa angoscia, ma quantomeno con un distacco dalle questioni personali, a quello che sta succedendo.
Grazie davvero a Mario De Aglio, ordinario di economia internazionale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino. Professor De Aglio, buon proseguimento di giornata.
Anche a voi, grazie.
E noi torniamo in studio per sentire un altro parere sull'evoluzione della crisi finanziaria negli Stati Uniti e sul possibile contagio in Europa. Ne abbiamo parlato con Leonardo Becchetti, che insegna economia politica qui a Roma, a Tor Vergata, ed è anche responsabile nazionale del CVX, Comunità di Vita Cristiana, comunità di ispirazione ignaziana. Sentiamo il commento del professor Becchetti.
Ci sono grosse banche d'affari in Europa che sono state coinvolte nell'attività di trading dei derivati, soprattutto dei credit derivatives, e quindi queste banche potrebbero essere toccate dalla crisi. Comunque esiste in Europa gran parte del sistema bancario che è abbastanza lontana da questi problemi ed è la parte più sana, quella che ha continuato a dedicarsi all'attività creditizia. Penso a tutto il mondo del credito cooperativo, gran parte delle banche popolari, la banca etica ed altri ambienti di questo tipo. Quindi in genere le banche europee penso siano molto più capitalizzate e più attrezzate.
La crisi dei subprime partita dagli Stati Uniti è in qualche modo una crisi che dimostra come sia ormai messo in discussione il modello di un capitalismo finanziario e speculativo?
Ma sì, io leggo in questi giorni tante contese assolutamente astratte e generali, mercato sì, mercato no. Qui c'è un problema molto concreto delle banche che hanno smesso di fare credito e si sono dedicate solamente alla speculazione, ma soprattutto la colpa di una regolamentazione totalmente assente, che mentre regolamenta quelli che sono i prestiti, anche i piccoli prestiti con Basilea 2, è assolutamente assente per quanto riguarda i requisiti di capitale di operazioni speculative come quelle dei derivati del credito. E oggi credo che è inutile creare grandi fondi se poi non interveniamo in maniera decisa e lo facciamo capire al mercato proprio su questi elementi, cioè sulla leva finanziaria, e rendiamo molto più difficile e complicato poter effettuare queste operazioni senza alcun controllo.
Quindi la stabilità dei mercati finanziari potrebbe dipendere soprattutto da regole più ferree?
Ma ci sono delle regole molto semplici, per esempio in Inghilterra già da un po' di tempo le pubbliche amministrazioni non possono acquistare derivati, si parla molto di requisiti patrimoniali anticiclici, cioè aumentare le munizioni delle banche quando il ciclo è positivo in modo tale da evitare questi precipizi della crisi, e fare una Basilea 3 per i derivati. Il Financial Forum ha già parlato di tutti questi provvedimenti, ma purtroppo si sente, mentre si dovrebbe sottolineare appunto questo aspetto del cambiamento di regolamentazione, si parla solo di un grande fondo che compra i titoli diciamo deprezzati delle grandi banche. Se facciamo solo il grande fondo e non il cambiamento della governance e della regolamentazione, allora il rischio è che la gente pensi che ci sia sempre possibilità di salvarsi, e quello che gli economisti finanziari chiamano l'azzardo morale, cioè il rischio che la gente continui a rischiare ancora di più in futuro. Se vogliamo dare un segnale chiaro relativo alla soluzione della crisi, dobbiamo dire che non sarà più possibile d'ora in poi comprare questi titoli senza avere dei requisiti patrimoniali molto robusti.
Possiamo parlare di uno snaturamento del ruolo che dovrebbe avere una banca in questo momento?
Ma diciamo che intanto non dobbiamo farci prendere, io credo, dall'uddismo finanziario, non dobbiamo prendercela con gli strumenti che in sé possono avere una loro utilità, però sicuramente negli ultimi tempi alcune grandi banche si sono dedicate prevalentemente al trading di questi strumenti senza preoccuparsi affatto di quello che può essere il sostegno alla crescita dell'economia, e bisognava capirlo quando alcuni anni fa vedevamo degli utili, delle crescite degli utili eccezionali, ma poi se si andava a scavare sotto sotto si vedeva che questi utili derivavano da questa attività speculativa molto rischiosa che in futuro si sarebbe potuto trasformare in una perdita. Quindi già allora bisognava leggere i bilanci con più attenzione e capire la pericolosità di queste operazioni.
L'eccessivo indebitamento delle famiglie statunitensi, da cui sembra essere partita questa crisi che poi si è allargata, è in qualche modo il figlio di una cultura del consumo che andrebbe invertita in qualche modo?
Ma senz'altro io credo che l'etica di un intermediario finanziario è quella di non tanto diciamo di estendere il credito alle persone meno abbienti, ma quanto di estenderlo a quelle persone che si ritengono in grado di poter ripagare, cioè non basta prestare a appunto persone magari non collateralizzate per fare qualcosa di buono, bisogna seriamente preoccuparsi se queste persone sono in grado di ripagare, se invece rischiano di precipitare in una spirale del debito e quindi di essere poi intrappolate in una situazione che può portarle addirittura all'usura. Da questo punto di vista credo che il sistema italiano è più sano, la propensione al risparmio degli italiani è maggiore, però stiamo anche avvicinandoci pericolosamente verso il modello anglosassone. Io spero che il nostro sistema, che ha gli anticorpi per poter reagire, si rifaccia a questa sua tradizione molto salda di credito per l'economia, di propensione al risparmio, di solidità degli asset patrimoniali delle banche, perché questa è quella che ci può sicuramente salvare e ci può dare una forza e una stabilità in questo momento.
Chi paga il costo di questa crisi?
Ma sicuramente gli azionisti delle grandi banche d'affari, in genere gli azionisti, i piccoli azionisti, questo è anche importante sottolinearlo. Quando si dice che il mercato deve poter fare le sue prove, i suoi errori, il problema in realtà è sempre distributivo, gli errori li fanno alcuni ma i danni li pagano altri, i profitti si privatizzano, le perdite vengono socializzate, quindi anche i contribuenti per esempio pagheranno il costo negli Stati Uniti di questo grande intervento che ha portato improvvisamente il debito a più del 100% del PIL. Io credo che chi parla di mercato selvaggio e non regolamentato debba rendersi conto che esiste un problema distributivo molto serio.
Grazie a Leonardo Becchetti, docente di economia politica all'Università Tor Vergata a Roma, responsabile nazionale del CVX Comunità di Vita Cristiana, una comunità di ispirazione ignaziana. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, gli effetti della crisi finanziaria negli Stati Uniti, in Europa e poi le possibili valutazioni che si possono fare dal punto di vista culturale sulle radici di questa crisi per quanto riguarda un modello di finanza che va in crisi e un modello bancario che va in crisi. Grazie anche al professor Mario Deaglio che è stato il nostro ospite. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Ancora ben trovati all'ascolto di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana. Continuiamo la nostra trasmissione di oggi che stiamo dedicando alla crisi finanziaria statunitense. Oggi la Camera dei Rappresentanti USA inizia a votare il piano di salvataggio da 700 miliardi di dollari dopo l'accordo che è stato raggiunto ieri dal Congresso. Il presidente Bush ha detto che questo piano, che ricordiamo prevede il varo da parte del Congresso di una somma pari a 700 miliardi di dollari, offre gli strumenti e i finanziamenti necessari a preservare l'economia americana da un crollo. Intanto però oggi ci sono state le prime avvisaglie, si sono avute le prime avvisaglie di un possibile effetto contagio della crisi in Europa. La BCE ha lanciato un'operazione per rifinanziare, per aumentare la liquidità nel sistema bancario in Europa, e il presidente francese Sarkozy, un'altra notizia che fa riflettere, ha convocato per domani i vertici delle principali banche e compagnie assicurative, appunto transalpine, per fare il punto sulla situazione alla luce della crisi finanziaria internazionale. Di questi temi Alessandro Guarasci, della redazione del nostro notiziario della sera, ha parlato con Alberto Quadrio Curzio, ordinario di economia politica all'Università Cattolica di Milano. Ascoltiamo.
Qual è lo scopo di questa emissione di liquidità della Banca Centrale Europea? Insomma, ci sono timori per la stabilità del mercato finanziario e anche bancario in Europa, secondo lei?
L'intervento della BCE di mettere liquidità nel sistema facilitando la concessione di crediti alle banche commerciali e agli operatori è in linea con quanto la BCE sta facendo da un anno, ed è una linea corretta nell'ambito delle competenze istituzionali della BCE. Per quanto riguarda i rischi del sistema bancario e finanziario europeo, io credo che lo stesso sia molto più solido di quello americano e tuttavia non indenne da effetti di contagio e non indenne da una crisi di fiducia che potrebbe generarsi. Io spero che i singoli governi intervengano con efficacia anche attraverso forme di intervento diretto su banche singole o su compagnie finanziarie assicurative, ma credo anche che l'Europa, in quanto soggetto istituzionale unitario, dovrebbe darsi degli strumenti adeguati per interventi di portata generale, unitaria, e a suo tempo, già da parecchi mesi, in febbraio, io avevo proposto la costituzione di un fondo comunitario europeo utilizzando come deposito le riserve auree delle banche centrali per interventi di grande dimensione e di urgenza. È un'idea che il ministro Tremonti ha pure ripreso presentandola all'Ecofin di Nizza di 15 giorni fa, per ora l'Europa non sembra muoversi in tal direzione.
Professore, i comuni, diciamo, cittadini, i comuni risparmiatori, quali rischi corrono in questo periodo secondo lei?
Il rischio del panico è un rischio incontrollabile e che nessuno può rassicurare. Nel senso che se si generalizza questo atteggiamento non sappiamo dove andremo a finire. Riferendomi in via specifica all'Italia, che è il mercato che io conosco meglio, reputo di poter affermare che si tratta di un mercato solido, con delle banche solide, con delle compagnie solide, perché in passato la vigilanza della Banca d'Italia è sempre stata molto molto attenta e anche si è fatta una esperienza in alcune vicende di fallimenti bancari dove è riuscita a proteggere in modo adeguato, se non completo, tutti i risparmiatori. Io credo perciò che l'Italia sia in buone condizioni. Naturalmente, se si dovesse verificare una generalizzazione del panico su scala europea, nessuno sa più come le cose vadano a finire, perché l'irrazionalità degli esseri umani, anche in economia, è un effetto che nessuno può prefigurare e nessuno può contenere, se non, ripeto, forti e significativi interventi dei governi per bloccare l'insorgere del panico.
Secondo lei siamo alla fine di un capitalismo basato principalmente sulla finanza, insomma sull'indebitamento a tutti i costi?
Ma personalmente ho sempre sostenuto che credito, finanza ed economia reale dovessero andare di pari passo in collegamento e che la eccessiva finanziarizzazione del mondo rappresentava di per sé un fattore di rischio. Continuo a credere che in un sistema economico mondiale che si vuole sviluppare con adeguata gradualità e consapevole delle interdipendenze che la cosiddetta globalizzazione ha portato, sia necessario avere delle regole più stringenti. A qual fine? Al fine di tenere sempre correlata il credito, la finanza e l'economia reale, il che vuol dire capacità di risparmio, accumulazione del risparmio, finanziamento degli investimenti con il risparmio e consumare nei limiti in cui lo sviluppo lo rende possibile. Ogni forma estremizzata alla fine presenta il conto.
Ed era Alberto Quadri Curzio, ordinario di economia politica all'Università Cattolica di Milano. L'intervista era di Alessandro Guarasci. Con il parere del professor Quadri Curzio chiudiamo la diretta di oggi, che abbiamo dedicato agli effetti della crisi finanziaria statunitense, proprio nel giorno in cui, vi ricordo, la Camera dei rappresentanti USA vota il piano di salvataggio da 700 miliardi di dollari dopo l'accordo raggiunto ieri dal congresso. Abbiamo parlato di questa crisi, ma anche degli effetti che questa può avere sul sistema europeo. Oggi ricordiamo il portavoce della Commissione europea, Leitenberger, ha detto che il sistema finanziario europeo ha dimostrato di essere all'altezza della sfida, ma si sono avute già le prime avvisaglie di un possibile effetto contagio della crisi in Europa. Ringraziamo per essere intervenuti anche il professor De Aglio, Leonardo Becchetti, professore di economia politica a Tor Vergata. Io ringrazio Alessandro Guarasci per la collaborazione in redazione, saluto Rino Micocci alla parte tecnica, Maria Serena Tullio e Luciana Fantini in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con 105 Live.